cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buongiorno, buongiorno! Eccoci! Ciao Manu! Mamma mia, però! Di ciao! No, niente, niente, c'è proprio niente, niente, gliene frega niente di salutare, niente.
Ciao.
Ah, ok, grazie per averci reso partecipi, averci fatto sentire. Aspetta che mi devo alzare un po', perché sono un po' troppo nana così, però, oh, aspettate.
Più del solito.
Sono più nana del solito, hai ragione. Ok, forse va meglio, vero? Un po' meglio. Ok, perfetto, sennò poi... sembro veramente nana. Allora ragazzi, mancano un po' di ore alla partita di questa sera contro il Monaco. Abbiamo due inviati, c'è veramente tutto in Costa Azzurra. Grande, grande trasferta, è veramente una figata. Io tutte le volte che sono andata a Monaco, veramente fighissimo, nonostante il tempo. Carparex scrive: Chiara Leati, sì, ve l'avevo detto sabato che ci sarei stata io a sostituire Antonio, perché quando la Juve gioca in trasferta in Champions League Antonio va e Antonio va, ci sono io, e quindi ormai dovreste essere abituati a questa roba qua.
Chi si abitua mai
ad avere me? Hai ragione, è una tortura, forse
una condanna.
È una condanna avere me. Tra l'altro a mezzogiorno, quindi col mio tono di voce è veramente un po' traumatico per la gente che magari si è appena svegliata, perché sai che c'è gente che
dillo
si sveglia
a
mezzogiorno.
No, sì.
Infatti dicevo, sai che c'è gente che si sveglia a mezzogiorno, ma c'è anche gente che si sveglia alle 7 del mattino, quindi vuole essere... Ivo.
Bravi, un applauso.
Bravi, bravi perché si sveglia alle 7 del mattino. Luca Bonora 77, Chiara alta come Rui Barrios, l'hai detto te. Io non me lo ricordo, se andiamo troppo indietro, Manu era alto o era basso? Rui Barrios
era piccolino.
Era basso, sì. Ok, perfetto, no, perché mi ha detto che sono alta come lui, quindi io, cioè, un po', andiamo un po' troppo indietro.
Tu due centimetri in più.
Ok, ok, perfetto, fantastico. Ciao e buona Juve.
Con i tacchi.
Era 1,50 m,
con
dicono.
I tacchi, sei più alta.
Comunque vorrei comunicare all'umanità che lui era, mi dicono 1,50 m, io sono quasi 1,68 m, quindi diciamo che non
no,
è che
no,
proprio...
No, no, no. Sei più alta tu.
Che proprio cioè era più basso di Conceição, di Messi, di Giovinco. Cioè proprio bassissimo.
No, 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 no. Più o meno come Conceição.
Ma dici 1,50 m?
Sì, però
Vabbè.
Che si è andati là col centimetro.
E che ne so io, vediamo cosa dice Wikipedia. Io non lo so.
Vabbè, allora.
Allora, ciao Chiara, se ho ben capito nel Principato non si può andare in giro con i vestiti della propria squadra, fa niente, si è juventini dentro, poi come si dice, l'arbitro non fa il Monaco. Ciao Cesare da Milano, ciao Cesare, come sempre, puntiglioso al punto giusto. E Luca Bonora dice, ma no dai, 1,58, vedo su Google. Vabbè, ok, ok, ok. Solo Griffati a Monte Carlo, Zebrone 74. Ma Griffati però non bianconeri, mi sa Griffati in un altro senso a Monaco, perché lì se c'è una cosa che è proprio sicura al 100% sono le griffe che si mettono addosso, perché anche solo per avere la residenza a Monte Carlo bisogna avere sul conto almeno mezzo milione, sul conto del Principato almeno mezzo milione di euro, se no non ci puoi andare a vivere a Monte Carlo, quindi... Immaginiamo quello che può essere, capito? Non so neanche come si scriva tra un po' mezzo milione, però per avere la residenza e vivere a Monte Carlo devi avere nella banca del Principato almeno mezzo milione di euro. Quindi sicuramente vanno in giro tutti i griffati. E calcolate che quelli che hanno sul conto del Principato quel mezzo milione di euro sono quelli poveri del Principato, però va bene, va bene. Carparex, il direttore si è fatto riconoscere... Ok, da Spalletti dopo Motta che non gli rispondeva, Tudor che gli rispondeva monosillabi, ora il nuovo mister gli risponde con ironia. Vabbè, però bella l'ironia, bisogna dire la verità, anche perché Antonio fa sempre quelle domande un po' puntigliose, è giusto fare le domande puntigliose, io sono d'accordo con questa roba qua, se no andiamo sempre nel politically correct e non li, come si dice, non li vai mai a pungere, no? E Spalletti invece è quell'allenatore che si fa pungere, poi ti risponde come vuole lui, però ti fa pungere, si fa pungere. Zebrone 74, sono mezzo milione di euro sotto. Beh, ok, io anche, praticamente, io a Monte Carlo non mi fanno entrare, allora praticamente anche io. Però una vacanza a Monte Carlo si può fare, io ne ho fatte diverse quando ero più giovane, e si può fare. Compri i panini, però lo puoi fare, lo puoi fare, ma relativamente. Alle Dalentate, Barros era 1,5, vedi? Barros era 1,58 con Seisau e 1,66. Io Rui Barros me lo ricordo, Daniele da Roma era alto 1,60, al primo anno alla Juve di Zoff fece 12 gol. Va bene, ok, perfetto. Allora ragazzi, io voglio entrare subito nell'argomento di oggi, perché inevitabilmente c'è una partita, quindi sarebbe il caso di parlare anche di quello. Manu,
sì, scusami,
mi fai un favore, per favore, mi metti la...
Quante favori vuoi?
Vorrei la probabile formazione. Grazie mille, molto gentile. Ora potete fare public relation. Questa dovrebbe essere la probabile la formazione con cui Spalletti scenderà in campo questa sera contro il Monaco, con Di Gregorio in porta, il modulo bene o male è sempre quello, 4-2-3-1 ipoteticamente. Le novità rispetto alla formazione, l'ultima che è scesa in campo nella vittoria contro il Napoli, sono Gatti, che è un grande punto di domanda, perché bisogna capire se giocherà o non giocherà, e comunque è in ballottaggio, potrebbe essere Bremer Kelly, Bremer Gatti, Kelly Gatti, la coppia di centrali è un punto di domanda in questo momento. L'altra novità non è a destra, dove ci sarà sempre comunque Kalulu, che credo che giocherà da qui all'infinito, verso l'infinito e oltre, non ci sono alternative, ma è Kostic, perché dovrebbe giocare Kostic al posto di Cambiaso, fischiato nell'ultima partita contro il Napoli dallo Stadium. A me questa cosa un po' spaventa, ma non per altro, io sono molto contenta che giochi Kostic, ho sempre detto Kostic per quanto mi riguarda un giocatore da tenere, perché è un giocatore che ha esperienza, eccetera, eccetera, ed è un giocatore che a me onestamente piace, a prescindere dal gol che ha fatto col Napoli, però è un giocatore che, ad esempio, ecco, ha sempre dimostrato di saper calciare dalla distanza, è un giocatore che cross li mette, ed è un giocatore di spessore, quindi io sono molto contenta che giochi Kostic. Quello che mi turba un po' è Kostic in quella posizione lì, perché per me Kostic è o un quinto in un 3-5-2 e già... ma è un esterno alto per me, perché difensivamente Kostic di problemi ne ha, e ne ha anche parecchi. Spinge, ma in fase di copertura... Quindi questa dovrebbe essere la novità in difesa, con il ballottaggio in mezzo. Attenzione anche a centrocampo, perché l'altra novità potrebbe essere Kop Meiners, o meglio, sarà sicuramente Kop Meiners, perché... Spalletti lo ha detto in conferenza, ha detto che Kop Meiners avrebbe giocato dal primo minuto con Thuram, ha detto proprio Kop gioca a centrocampo, poi a destra con Seisau, a sinistra Yıldız, e qua restiamo uguali, esattamente come McKennie in mezzo. Tanta roba Weston, possiamo dire tanta roba Weston, lo dico da 5 anni, da quando è arrivato, e continuo a dire tanta roba Weston. E davanti l'altra notizia, o meglio l'altra novità, dovrebbe essere Openda, o meglio sarà, perché lo ha detto anche questo in conferenza stampa Spalletti, sarà Openda al posto di Jonathan David. Spalletti su Openda ha detto: sente la pressione, è un bravo ragazzo, ha un carattere di un certo tipo, ma sente un po' la pressione, forse dandogli spazio che avrà contro il Monaco, si riuscirà a fargli perdere un po' quest'ansia da prestazione che ha con la maglia della Juventus. Quindi questa potrebbe essere la formazione di questa sera, questo è quello che sta girando nelle ultime ore, vediamo quello che succede. La domanda chiaramente è: vi convince, non vi convince questa formazione? Fateci sapere. Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Gatti, Kostic con il dubbio in mezzo alla difesa, Kop Meiners e Thuram in difesa, con Seisau, McKennie, Yıldız sulla tre quarti e Openda come terminale offensivo. Questo è, ok? Perfetto. Fatemi sapere se vi piace, vi convince, non vi convince questa formazione. Manu, mi mandi sui messaggi di Twitch un secondo, che così recupero quelli che... ok, giù. No, questi li ho letti. Ah, ok. No, questi li ho letti, mi sa. Sì, questi qua.
Comprati un mouse.
Questi qua, no, ce l'ho, ma ce l'ho al mio computer. Giù, e dopo... Questo l'ho letto, Carparex l'ho letto, giù l'ho letto, l'ho letto. Ok, da Luca Bonora 77, Bremer Ildiz devono riposare, mannaggia, David Ildiz devono, cioè Bremer Ildiz devono riposare. Posso dire quello che penso? Lo dico quello che penso sul fatto che su Bremer ci può stare che debba riposare. Su Ildiz, ragazzi, ha 20 anni. 20, ha fatto una partita clamorosa, clamorosa col Napoli, un secondo tempo clamoroso. Sicuramente avrà degli up e dei down, è inevitabile che potrà essere più stanco o meno stanco, ma io faccio sempre la solita domanda, e la mia domanda è questa: ma voi, a parte quando infortunato ha avuto dei problemi fisici, ma andate a guardare veramente su Transfermarkt questa roba, ma il Barcellona ha mai fatto riposare Yamal? Punto di domanda. Cioè, no. Ma perché? Perché comunque è il tuo giocatore rappresentativo, il tuo giocatore simbolo, il giocatore più forte tecnicamente e non solo che hai in rosa. Ma perché bisogna farlo riposare? Cioè, io questa roba qua continuo a non... su questa roba qua continuo a non essere d'accordo. Per me non su Bremer sì, sono d'accordo perché comunque è stato fermo tanto e ci sta. Però io su Ildiz assolutamente no. Con Open Data attaccante giochiamo con l'handicap meno uno, speriamo di no. Però gioca in Francia, lui arriva da un campionato un po' simile, no, a quello francese, quindi magari ci va bene che qualcosa riesce a fare di più che in Italia. Pure Kalulu ha bisogno di una pausa. E Kalulu ha bisogno di una pausa, su questo possiamo anche essere d'accordo, anche se mi sembra che non stia facendo... Vabbè sì, col Napoli non benissimo, però... Non mi sembra che stia facendo male, anzi, però non hai alternative. Cioè, se João Mario non lo mette neanche a piangere e non si capisce il perché, evidentemente non hai alternative. Il motivo per cui, secondo me, più che un attaccante, e questa roba io continuerò a sottolinearla, più che un attaccante alla Juventus serve un esterno. Basso, a destra. Però chi vai a prendere? Perché oggettivamente è un ruolo dove non è che ci sia chissà che roba, quindi... per non parlare di McKennie, io ribadisco, McKennie è un altro giocatore che tutto mi sembra fuorché stanco, non lo so, io questa roba qua del turnover, cioè in partite così non ha senso, perché comunque tu quel lumicino di speranza di... Allora, punto primo, devi essere testa di serie. Quindi quello è fondamentale, che tu sia testa di serie nei vari sorteggi che ci saranno. Poi c'è quel lumicino di speranza. Io onestamente, c'è il turnover, sì, ma turnover deve essere ragionato. Non è che possiamo far riposare Ildiz, McKennie, Kalulu, Bremer e chi più ne ha più ne metta. Riposa Locatelli, riposa Kelly, riposa David e fai tutta una formazione totalmente sballata. Cioè il turnover va bene, ma fino a un certo punto va fatto un turnover ragionato, come quello che idealisticamente farà Spalletti stasera, perché non è che puoi buttare nel cesso, scusate la parola, una partita come quella di stasera contro una squadra che puoi battere senza grossi problemi, ma la devi affrontare in un determinato modo. Non puoi fare un turnover e cambiare tutti e buttare dentro altri 11 totalmente. Niccolò Ceccarini, ciao, buongiorno o buon pomeriggio, come preferisci.
Ma uguale, tanto comunque sia qui piove, per cui che sia giorno, sia pomeriggio, sia sera, non cambia nulla. Giornata triste e uggiosa, meno male ci sei tu che parli, quindi sempre la voce gradevole e femminile, quindi con piacere sono qua a intervenire a parlare con te di Juve.
Ti dico la verità, in realtà mi hanno appena detto non urlare, perché diciamo che il mio tono di voce è sicuramente di un certo tipo, come dico sempre, è scuola Sport Italia, quindi lo capisco che ad alcuni possa non piacere, è la realtà.
No, va bene, a me piace il ritmo, per cui... Comunque sia, a una certa età si ha bisogno anche di gente che ti suoni bene le orecchie, perché si comincia a invecchiare, capito?
Senti Nicolò, io ti faccio, parto subito con una domanda che è un po' relativa all'ultimo discorso che stavo facendo. Sì. La Juventus è qualificata, giustamente l'ideale è qualificarsi come testa di serie, ma nella fase a playoff, ma c'è comunque quel lumicino che ti dice, è vero che ci sono 6 squadre all'ottavo posto, anzi forse di più, forse 7, però c'è quel lumicino tra virgolette che è ancora acceso, perché la matematica non ti condanna. Secondo te la Juve può farcela, oppure è un discorso semplicemente legato poi a come finirà in classifica per i playoff?
Ma guarda, io devo dirti che questa squadra, da quando è arrivato Spalletti, ha cominciato a fare un percorso diverso, è cresciuta, mi è piaciuta molto, soprattutto perché comunque ha cominciato a giocare in una maniera diversa. È vero che c'è stato qualche passaggio a vuoto, penso soprattutto alla partita, quella interna con il Lecce, di cui ne parlava anche lo stesso Spalletti, che sono due punti che comunque lasciati per strada possono pesare alla fine. Però è una squadra, secondo me, che non avendo comunque un centravanti, come lui spiega e ha spiegato molto bene dopo l'ultima giornata di campionato, cioè alla Højlund, però ha buone risorse, e comunque sia, insomma, c'è un McKennie che può far tutto tranne il portiere ormai, no? Gioca dappertutto, sì. Quindi è veramente un giocatore che gli dà un sacco di soluzioni. Mi sembra che sia cresciuto anche Locatelli. Jonathan David, quel movimento lì in area di rigore lo sa fare, non sa fare quello che naturalmente magari servirebbe, che può fare un Mateta oppure poteva fare un Nesiri. Però ecco, questa è una squadra che è capace di fare risultato ovunque, secondo me, anche se naturalmente non è completa, perché certo, si vede che la Juve non è completa, però perché no? Cioè, poi naturalmente tu quando hai battuto poi il Monaco, quindi quello non puoi fare, devi vedere anche se ti basta, ma secondo me ha tutto per poter battere il Monaco, la Juventus.
Tra l'altro, tu giustamente rimarcavi quello che ha detto anche Spalletti, no? Ci sono stati dei passi falsi, dei punti un po' buttati, se così si suol dire, anche sì, in Champions League, sì, perché sì, poi hai perso veramente punti dove speravi di portarne a casa tre. Quello che è un po' il ragionamento, secondo me, però, è che giustamente da quando è arrivato Spalletti la Juve è stata rivoluzionata, secondo me, ancora di più mentalmente piuttosto che sì, tecnicamente come squadra, sì, sì, no? Però sì, inevitabilmente il percorso, il processo di crescita passa anche da quei passi falsi. Cioè, David ha iniziato, tra virgolette, a segnare. È chiaro che non sia ancora il David che la Juve si aspetta, ma almeno ha iniziato a segnare dopo il rigore sbagliato. La Juve, sì, dopo Lecce, ha avuto un altro step di crescita, quindi si passa inevitabilmente anche da quello.
No, di sicuro, è quello che dicevo anche prima. Io non so, ecco, l'unica cosa che mi convince poco in questa fase della stagione della Juventus è proprio il calciomercato,
sì,
perché io pensavo che ci fossero delle idee più chiare e ci fossero anche delle esigenze ben precise. Mm-mm. E mi sono cambiate queste esigenze. Mm-mm. È vero che con Spalletti forse la necessità di un centrocampista, o quantomeno di un centrocampista di un certo livello, si può anche posticipare, si deve arrivare un giocatore tanto per far numero, non aveva senso fare un tipo, diciamo, di percorso. Però è altrettanto vero che poi alla fine si è pensato che Mateta poteva essere il giocatore giusto per il dopo Vlahovic, e se si pensava veramente che fosse lui il profilo giusto, bisogna prenderlo, punto e basta, sì, al di là di quelle che possono essere, tanto o lo prendi ora o lo prendi a giugno, cosa cambiava? Anticipavi l'investimento e lo prendevi. Invece evidentemente tutto questo non erano forse nemmeno troppo convinti, evidentemente. E poi alla fine, anche su Nesiri, c'era sempre questo benedetto, no, obbligo di riscatto, sì, che scattava solamente a determinate condizioni, che alla fine non ha convinto il giocatore, che peraltro, insomma, credo che dovesse essere anche onorato di giocare nella Juventus,
tra
secondo
l'altro,
me. Poi voglio dire, e te lo dice uno che è tifoso della Fiorentina, sì, per sì, cui a maggior ragione, diciamo, sono super partes in questo. Ma detto questo, e chiudo la parentesi, ecco, questa strategia non mi ha convinto molto, perché faccio un esempio: io penso che possa arrivare Colomani, ma non potevano pensarci prima, cioè nel senso, non potevano magari anticipare eventualmente l'operazione dell'attaccante invece di arrivare agli ultimi 3-4 giorni.
E magari prendere un esterno destro basso, visto che Kalulu, non so, credo che giocherà, sì, tutta la stagione fino alla morte.
Esatto, esatto. Quindi a maggior ragione ti dico, io sì, ecco, se l'esigenza era l'attaccante, erano convinti, l'avessero preso 2 settimane fa, probabilmente oggi la Juventus, ora non è che c'è la palla di vetro, si può, certo, sapere se aveva, cioè, avrebbe potuto fare più punti o meno, non lo so, però avrebbe dato, diciamo, un po' più di stabilità, anche centralità, al reparto offensivo,
certo.
Però evidentemente forse non hanno trovato ancora il profilo giusto.
Ti faccio l'ultima, poi ti lascio andare a lavorare. Tu parlavi di Colomani ed era l'ultimo argomento che volevo trattare, no?
Sì.
Perché io vado, discuto un po' con i miei colleghi negli ultimi giorni, sì, in realtà, perché sento Spalletti che dice, idealisticamente mi piacerebbe un profilo come Højlund, e poi sì, esce fuori il nome di Colomani, che a me tutto sembra, sì, con tutto il rispetto per Colomani, tutto sembra tranne che Højlund, cioè sembra che lui voglia, tra virgolette, il pennellone là davanti che butti dentro i palloni. Sì. Come la vedi tu? Quando in realtà poi i miei colleghi dicono no, Colomani è il profilo perfetto. Io ho dei dubbi su questa cosa qua, per Spalletti. Tu cosa ne pensi?
Sì, io sono un po' a metà strada, nel senso che non sono nemmeno convinto che sia un profilo perfetto, ma che si possa adattare anche a una situazione di gioco, anche perché è un giocatore che ha caratteristiche molteplici, per cui può fare sì anche il centravanti, ma è uno che può giocare anche con una punta centrale. Cioè, io penso che quest'estate l'idea potesse essere anche quella di far giocare per esempio Vlahovic con Colomboigny.
Sì.
Io credo che questa non fosse un'idea così tanto peregrina in certi momenti della partita. Però ecco, io sì, è un giocatore con caratteristiche un po' diverse rispetto al centravanti di cui si parlava prima, anche a Mateta, secondo me ha caratteristiche diverse. Però sai, lui vuole venire alla Juventus, cioè lui è da 7-8 sì. mesi che vuole venire a tutti i costi alla Juventus, ci è andato al Tottenham, però voleva venire alla Juventus. Ora io credo che anche il Tottenham si stia un pochino arrendendo all'idea che è inutile trattenere un giocatore che tutto sommato non è che abbia fatto cose eccezionali, ma secondo me anche per una questione motivazionale. Se il Paris Saint-Germain non mette i bastoni fra le ruote, secondo me questa è un'operazione che si può fare.
Ma risolvi anche un po', Nick, poi veramente ti saluto, anche la situazione vice Yıldız di cui si parla tanto, prendendo Colomboigny, perché poi o David o Openda in caso di riposo di Yıldız o di problematiche fisiche si possono abbassare, o Colomboigny vado ad occupare quella casella e David sì. Openda davanti, secondo te? Prendi due piccioni con una fava, sì. In sostanza.
Sì, anche per il semplice motivo che forse davvero il vice Yıldız a questo punto diventa difficile prenderlo. Io, guarda, ero convinto, cioè anche lì, erano partiti larghi su Chiesa, si sono stretti sulla vicenda Maldini e poi alla fine hanno chiuso il cerchio senza sì. approfondire né l'una né l'altro. Quantomeno su Chiesa hanno capito che c'erano dei numeri forse che non erano aggiustabili dal punto sì. di vista sia del fatto del Liverpool che del contratto del giocatore. Maldini ci poteva fare, ma forse non erano così convinti, e alla fine sì, questa soluzione di Colomboigny potrebbe accontentare. Però io, guarda, mi auguro per la Juventus che naturalmente queste due sessioni di mercato siano state, come posso dire, una sorta di apprendistato, tra virgolette,
l'antipasto
sì, esatto, oppure di antipasto di quello che succederà, perché questa squadra c'ha bisogno di Tonali,
sì.
c'ha bisogno di un grande centravanti e ha bisogno di un altro difensore e anche di un grande esterno, se vuole tornare
sono
a stare
d'accordo.
Scudetto. Per cui devono fare le cose, se hanno le risorse economiche, questi quattro acquisti per l'estate li devono fare necessariamente.
Perfetto Nick, come sempre grazie mille, buon lavoro.
Grazie a te, un saluto
ciao.
A tutti, buon lavoro, ciao ragazzi.
Ciao. Perfetto, direi che abbiamo fatto altro che antipasto, abbiamo fatto antipasto e primo praticamente, quindi direi che abbiamo fatto un po' un giro intorno a quelle che sono state tutte un po' le ultime voci, quello che sarà stasera con Niccolò Ceccarini di Tutto Mercato Web. Mi raccomando, voi scrivete, tra pochissimo noi ci ritroviamo qui come al solito con cose di calcio, mentre i nostri amici Antonio e Camillo sono lì che girano a Monaco e che si godono un bel tifone, perché c'è un clima
a
Monaco.
Girano lì a Monaco, pensavo facessero il Gran Premio.
No, però sai che Cami prima, in collegamento con Giulia, era proprio all'uscita del tunnel.
Non lo so.
Prima delle chicane,
non seguivo, scusa.
Delle piscine.
No, ma so che c'è brutto tempo.
Sì, tempo c'era Cami che era zuppo nel collegamento con Giulia. Adesso pranzo UEFA, per cui poi vedremo quello che succederà. E magari Antonio lo scoprirà.
Chi si mangia bene.
Magari Antonio lo scoprirà.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Stavamo parlando di viaggi, che ne ho uno in programma.
Non ci interessa.
Perché? Perché Edimburgo è altra tappa per Harry Potter.
Ma non ci interessa.
Beh, basta, io volevo solo renderti partecipe di questa roba, la prossima volta non ti dico niente. Cioè, abbiamo qualche messaggio vocale? O no? Solo testuali, perché testuali ce ne sono parecchi. Se no io vado con i testuali.
Abbiamo Pino.
Vai.
Carissimi amici, sono Giuseppe D'Ascoli.
Ciao.
Io non vi vedo più sulle applicazioni TV e sull'applicazione del telefonino e sull'applicazione del tablet. Solo riesco a vedervi ogni tanto sulla TV, sul canale 12.
Pino, forse ci avevi già scritto.
Ma io mi vedo, se apro o no.
Ma probabilmente è un problema tuo, perché sei l'unico che ci dice queste cose.
Io se apro vedo.
Infatti, quindi non so. Vorrei aiutarti.
C'è qualquadra che non cosa, perché ti potremmo aiutare, ma
guarda,
in realtà
Pino,
se
appena
la funziona...
un attimo ti chiamo in privato, così vediamo se riesco a aiutarti.
Ok, fantastico. Voglio vedere quando Manu avrà un attimo, però va bene, io auguro a Pino che risolva. Allora, andiamo avanti. Buongiorno, mi sono svegliato con questa idea in testa. Chiellini, che ve ne pare? Chiara, la tua altezza, ma di che stiamo a parlare? Top, 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 Manuel in ascolto da Pisa. Ciao Manuel, ma eri tu che hai scritto che eri in ascolto da Pisa, no? No.
No, mai stato a Pisa.
Mi hanno scritto top, top,
tu
top
sei
a me.
Stata a Pisa.
Io sono stata a Pisa e ho preso degli insulti che credo mai in vita mia e vi giuro che ne ho presi. Manu lo sa, ne ho presi tanti di insulti per anni. Ma credo mai come a Pisa.
Quando vedete Chiara, insultatela, perché secondo lei ha l'insultometro.
Io ho la faccia da insulto, perché per forza di cose è così. No, Pisa ha tutt'altro che bei ricordi. Ma da quando ho detto che speravo che il Pisa non si salvasse, hanno iniziato a pareggiare, eccetera. Però poi l'Inter gliene ha suonate come se non ci fosse un domani. Ma lì speravo che vincesse il Pisa, chiaramente. Ciao Chiara, è un premio averete a condurre. Grazie, forza Juve sempre, Luigi da Milano, grazie mille. Ale D'Alentate, in realtà su Conceição ci sono delle dispute, pare si venda per 1,70 ma sia 1,66. Allora, se Conceição è 1,70, io vi giuro che mi vesto da Babbo Natale la prossima puntata, perché questa roba qua non è mai possibile. Cioè, veramente, adesso chiediamo in Juve, perché è impossibile che Conceição sia 1,70. E vorrebbe dire più alto di me, non ci credo neanche se lo vedo, che è più alto di me. Rui Barros era anche detto Rui Bastos. Beh, interessante. Scherzo, ovviamente. Grazie per il messaggio. Poi, Pierre Don fino alla fine. Ciao Chiara, un saluto, è sempre bellissima. Grazie, grazie mille. Per favore non urlare, lo so, mi dispiace, ma ripeto, io non mi sforzo, proprio come diceva Nicolò prima, è scuola Sport Italia questa, cioè il ritmo e la voce è alta, è proprio scuola Michele Griscitiello, non c'è niente da fare, questo è inutile che tu fai così, è la realtà dei fatti, è la realtà dei fatti. Buongiorno, è sempre Forza Juve, Rui Bastos era fortissimo fino alla fine, Antonio Ioda Genazzano, ciao Antonio. Ciao Chiara carissima, è vero che bisogna far riposare i titolari, però giocare con Open Day Cop, rinunciamo con le pochissime speranze di entrare tra le prime otto, però fiducia in Spalletti, come ha fatto il miracolo Locatelli, potrebbe farlo con Open Day Silvio dall'Aquila, speriamo, ma io non la vedo così drammatica questa roba di andare di giocare con giocatori che in questo momento sono seconde linee, se non è un cambio totale drastico di formazione. Cioè, secondo me ci può stare. Come dicevo prima, non mi sembra il caso di far riposare tutti, anche perché non tutti devono riposare. Cioè, se noi andiamo a prendere i top club europei, no? Ok, che noi non siamo più a quel livello, eccetera, ma io guardo sempre più avanti, no? Nei top club europei ci sono otto giocatori che non riposano mai, praticamente mai. Giocano tutte le partite, o comunque nei limiti. Giocano l'85-90% delle partite. Ma è normale. Io non capisco perché ultimamente sta andando di moda questa roba del tizio deve riposare, Caio deve riposare, quella. Cioè, cavolo. Se no, anche noi iniziamo a dire: ma io devo riposare. A un certo punto devo riposare. E no, che cavolo, è il tuo lavoro, guadagni milioni, ma questo poco mi importa. È il tuo lavoro. Corri, vai e gioca. Soprattutto se sei un titolare. Poi ci sta che salti una partita e riposi. Ma una, di più no. Anche perché vieni pagato. Cioè Ildiz a febbraio, se tutto va bene, che finalmente siamo arrivati ad Ama con Ildiz, avrà un rinnovo di contratto, ok? A 6 milioni. Cioè il giocatore più pagato di tutta la rosa della Juventus. Giustamente, per carità, giustissimo. Perché in teoria quasi certo l'addio di Vlahovic, quindi sarà il più pagato della rosa, no? Se va a firmare 6 milioni. Ma ragazzi, questo deve riposare, a 20 anni, cioè, dai, per me è una roba che non sta né in cielo né in terra. Ciao Chiara, che bella sorpresa, Spalletti va rinnovato il contratto almeno per 2 anni, lui è l'allenatore giusto per tornare a vincere, sta facendo un grande lavoro anche con giocatori non da Juventus, perché per me ci sono giocatori non adatti alla Juve, Rosa da Simario, Vivo Valencia. Io invece ho sempre sostenuto, allora, che ci siano giocatori non adatti alla Juve in Rosa sono d'accordo, ma ho sempre sostenuto che in realtà la rosa della Juve per me non è mai stata scarsa, serviva un allenatore e finalmente è arrivato. Su Spalletti il primo passo per il suo rinnovo è il rinnovo di Ildiz, non ci scostiamo da questa roba qua. Cioè il primo passo per rinnovare Spalletti, arrivare al rinnovo di Spalletti è rinnovare Ildiz, perché Spalletti ha detto e ha chiesto delle garanzie tecniche. Questo vuole, garanzie tecniche. E di conseguenza la garanzia tecnica e le garanzie tecniche passano inevitabilmente, per forza, dal rinnovo di Kenan Yıldız. Quindi fino a che non rinnoverà Kenan Yıldız, ok, Spalletti non parlerà in questo momento di rinnovo. La volontà di entrambi è rinnovare, di Spalletti ed Yıldız, ma bisogna trovare una quadra. E la quadra per il rinnovo di Spalletti è rinnovare Yıldız, perché ha chiesto garanzie tecniche, esattamente come Yıldız ha chiesto garanzie tecniche e di poter tornare a vincere come Spalletti subito. Quindi questo, ragazzi, è lo comprendo, perché è un allenatore top. E un allenatore top vuole vincere. Questo è il discorso. Di conseguenza io apprezzo che Spalletti, prima di firmare un rinnovo, vada dalla società Bussi e gli dica: io firmo, ma se voi mi date delle garanzie tecniche. Io firmo, ma se voi fate firmare il rinnovo a Yıldız, non è che poi io firmo il rinnovo e voi quest'estate mi fate partire Yıldız. Cioè, cerchiamo di metterci anche nei panni di un allenatore che vuole vincere. In una squadra, in una società che ha bisogno di tornare a vincere oggi, non ieri, oggi. Cioè, non domani, oggi. Questo è fondamentale da capire. Il motivo perché poi io quando leggo le critiche, cioè già sto leggendo le critiche perché Spalletti non firma. Non riferito a te, Rosa, ho preso il tuo messaggio, ma è un discorso generale. Ma come fate? Come si fa a pensare di criticare Spalletti che chiede delle garanzie tecniche? Ma c'ha ragione! La Juve sono anni che non vince niente, se non una mezza Coppa Italia contro l'Atalanta, che la settimana dopo giocava la finale di Europa League. E grazie, erano direi concentrati più di là che sulla Coppa Italia. Quindi io comprendo Luciano Spalletti, lo comprendo al 100%. C'ha ragione. E c'ha ragione Yıldız a dire: io non firmo se non mi date le garanzie tecniche. C'è un giocatore che potrebbe andare a giocare nei top club europei perché lo vogliono. Dici: io rimango alla Juventus, ma se voi mi date delle garanzie, perché sennò io che ci sto a fare qua? E c'ha ragione. Che succede? Tutto a posto, Manu?
Sì, stavo guardando che entravano per mangiare, perché hanno fame.
Ah, sì, le immagini del pranzo UEFA. Ma tu ti ricordi poi di scrivermi quella roba che ti ho chiesto?
Sì, sì, è già pronto. Sto aspettando che si collega l'ospite.
Ah, ok,
l'ospite.
Ok, scusami. No, perché poi magari nel trambusto...
L'antipasto è quasi pronto.
L'antipasto... Comunque, le immagini le ha mandate Antonio, quindi si sta preparando a iniziare il pranzo UEFA tra le due delegazioni di Juventus e Monaco. Della formazione di stasera non mi convince Kopp, con lui in campo si fatica al doppio, rosa da Simbario, Ibo Valencia. Poi mi chiedo come faranno in pochissimi giorni con Colomuani alla Juve, Openda a Londra e quattro squadre coinvolte. Manuel in ascolto da Pisa, ma guarda Manuel, io non credo che si riescano a fare tutti questi incastri, te lo dico proprio con tutta la sincerità e l'onestà del mondo. Non credo, sono sincera, credo che o la Juve prenderà Colomuani o finisce lì. Non credo che si riesca a dire: vabbè, tu vai, Openda va là e Colomuani viene da noi. Cioè, credo che poi i discorsi siano abbastanza divisi. La vedo molto complicata, questa situazione qua, da questo punto di vista degli incastri. Buongiorno Chiara, mi sono appena collegato. Su chi punteresti per la punta da cercare di prendere? Stefano da Bologna. Allora, io ribadisco un mio concetto che dico da qualche tempo, e ovvero: io non avrei preso una punta. Non l'avrei presa, cioè la squadra che al no di Nesiri ti risponde con tre gol al Napoli, centrocampisti, esterno e attaccante, perché devo prendere una punta? Spalletti vuole la punta e siamo d'accordo, ma se non si riesce a prendere, per quanto mi riguarda, il primo giocatore da prendere in questa sessione di mercato era un esterno destro, basso, per dare un'alternativa a Kalulu. L'attaccante per me era un'opzione secondaria. Poi loro hanno deciso di prendere l'attaccante, Spalletti vuole l'attaccante, eccetera, eccetera, va bene. Però io non l'avrei preso l'attaccante. Soprattutto non avrei preso un attaccante stile Nesiri, stile Colomuani, perché Spalletti ha chiesto un attaccante tipo Højlund. E l'attaccante tipo Højlund non può mai essere Colomuani. Colomuani è un altro tipo di attaccante. Poi, se ha chiesto Colomuani, come sembra, allora però non chiedi un attaccante come Højlund. Non chiedi il pennellone che sta in mezzo all'area di rigore. Chiedi un attaccante che ti possa svariare su più fronti. E così, allora, trovi l'alternativa anche al vice Yıldız, che non arriverà. perché come diciamo prima con Nicolò Ceccarini, metti o Colomoni o Davido o Pendà come terminali offensivi e di conseguenza uno va al posto di Yıldız se Yıldız dovesse avere delle problematiche fisiche. Detto questo, il mio pensiero è serviva la problematica per me era da un'altra parte, perché d'altronde cosa dice Spalletti? Ma Manu, ma hai sentito Spalletti in conferenza post Napoli cosa ha detto? Che ha detto che il vero attaccante, il più grande attaccante della Juventus è McKennie?
No, me lo sono perso.
Ha detto, ve lo dico io, il più grande attaccante della Juventus è Weston McKennie.
Ma c'ha ragione.
E c'ha ragione,
Pità.
C'ha ragione. Quello può fare tutto. Ecco, a proposito, si diceva di chi prenderesti, no? In questi davanti. Ma io, la mia priorità in questo, io nella mia testa ho solo una roba. Fate firmare il rinnovo di contratto a Weston McKennie. Questa è l'unica roba che mi interessa, più di Yıldız in questo momento, che tanto c'è la fino al 2028. Cioè, la prima roba è rinnovare McKennie. E io ve lo chiedo in ginocchio di rinnovare sto Weston McKennie. Perché questa potrebbe essere veramente l'estate in cui se ne andrà dopo mille parole, mille stati in cui va, non va, resta fuori rosa, senza armadietto, senza parcheggio, senza niente. Cioè, ci rendiamo conto? Quindi quella per me è la priorità, rinnovare McKennie e provare a tenere Vlahovic in qualche modo. Così è risolto anche il problema dell'attaccante. Però su Vlahovic diciamo che ormai le mie speranze sono perse definitivamente. Su McKennie no però. Federica congedo di viaggiare, ciao, buon pomeriggio.
Ciao, scusa il ritardo.
Ma figurati.
Ho avuto al volo un passaggio di un cliente.
Ma figurati, dove li avete mandati? Dove li avete mandati questi giorni?
Guarda, ti posso dire un po' in giro per tutto il mondo, ma specialmente adesso ci sono tante richieste, Giappone, Africa, Maldive, perché comincia a sentire un po' il freddo il cliente, quindi ha bisogno di qualche spiaggia e di tanto tanto sole, quindi principalmente poi rimangono sempre le destinazioni al caldo.
Montagna, quali sono, Federica, le mete effettivamente migliori in questo periodo qua?
Maldive sicuramente. Mm-hmm. Ma non perché debba tirare l'acqua al mio mulino, perché sembra che le ripeto apposta, però Maldive assolutamente sì, se vogliamo fare un viaggione un po' più lungo, ecco, se no poi le ci possiamo spostare tranquillamente sulla parte africana, insomma, le spiagge in assoluto, come stacco dalle temperature italiane, che insomma mi sembra che ci stanno massacrando un po' a tutti. Però Maldive rimane sempre un po' il sogno di tutti. Poi spostandosi qui e là in una stagione un po' più mite, continua ancora tantissima richiesta per il Giappone e poi cominceremo tranquillamente in giro per l'Europa. Mm-hmm. Quindi, un po' il leitmotiv è sempre lo stesso. Arrivando l'estate ci spostiamo in altre destinazioni, ma d'inverno richiesta maggiore è sempre il caldo.
Non so, io
mi piace tornare abbronzati.
Non lo so, io amo il freddo, quindi per me questo è il clima totalmente ideale, tanto che in teoria il prossimo viaggio che farò è a Edimburgo, dovrei organizzarlo a marzo.
Quanto freddo ti piace, scusa?
Da morì, io il viaggio della mia vita parte l'America e tutto, ma è la Lapponia, quindi io sogno proprio tutte le cose nordiche, i paesi nordici.
Va bene, io te lo organizzo perché è un'altra di quelle destinazioni che a me piace da morire.
Sì?
Quindi sono bellissimi. Ci sarà, sai, questa esperienza per dormire nel momento dell'aurora boreale, per dormire in queste costruzioni che hanno una parte vetrata, quindi tu sei comodamente a letto, sì, e vedi il passaggio. Guarda, credimi, è un'esperienza molto forte. Poi, che so, le fauna delle renne, il fatto di poter andare con gli husky su una slitta. Sì. Devi stare bene imbacuccata perché il freddo vero non siamo abituati.
È vero.
Cioè, loro addirittura ti consegnano un abbigliamento per quando fa particolarmente freddo. E poi insomma, il fatto di poter stare in mezzo alla neve, tu dentro queste vasche idro con l'acqua bollente, o di farti l'idromassaggio e poi rinimicare, sì, è un'esperienza da fare. Quindi io su destinazioni fredde fredde, a meno che tu non voglia sciare e quindi siamo in altra destinazione, però sul freddo io qualche bella proposta ce l'ho.
Sì, l'unica cosa che mi spaventa...
Ci cade sempre l'occhio sul caldo, vedi? Di freddo c'è
questa roba. Esatto. No, l'unica cosa che mi spaventa per questo viaggio qua, che sto pensando ormai da almeno 2 anni, è se riesco il prossimo inverno me lo faccio, perché sono un po' i costi, perché effettivamente sono comunque destinazioni... un po' care, però quello che voglio capire anche con te e che capiscano, no? Ci sono determinate destinazioni che poi alla fine hanno necessità di avere l'agenzia dietro, perché sennò sì, diventa veramente difficile.
Vero, assolutamente vero, perché ci spostiamo in un territorio dove non c'è ancora una, chiamiamola, evoluzione o tecnologia, come magari si può essere abituate negli Stati Uniti o in sì, qualsiasi altra parte del mondo. Ci sono anche trasferimenti importanti. Il fatto, giustamente, come dicevi poco fa, di prenotare con largo anticipo ti dà il vantaggio intanto di questi voli, di poter approfittare di tariffe molto più interessanti. Sugli alberghi mi preoccupa poco, perché comunque abbiamo dei fornitori locali che normalmente okay, riescono sempre a passarci delle tariffe interessanti, ma per chi ad esempio non parla benissimo l'inglese, io consiglio sempre di approfittare di una guida o comunque di un accompagnatore mm-hmm, locale che parla italiano, e sono abbastanza limitati, quindi un po' a settembre prossimo, facciamo che quasi in finale di estate mi scrivi.
Va bene.
E io ti faccio una proposta che ci piace, e poi ti regalo il cappello.
Oh, grazie.
Ci devo pensare io.
Ascolta, ma invece tornando alle Maldive, invece, no? Questo dicevi è il periodo perfetto. Quanto prima bisognerebbe organizzarlo il viaggio alle Maldive, o è una roba che si può organizzare anche, diciamo, in tempi rapidi?
Allora, la nostra comodità come viaggiare, che ovviamente è il core business di Sport in Vacanze, noi abbiamo anche dei nostri voli in allotment, quindi sono delle tariffe dedicate unicamente al nostro tour operator. Sul fattore delle tariffe stesse del resort vale la stessa legge, nel senso che noi abbiamo 3 resort in nostra gestione in esclusiva, okay, quindi oggi ti faccio la stessa proposta, oggi se vuoi partire dopo domani, voli permettendo, alla fine è la stessa tariffa che ti posso dare se mi prenoti invece tra 3 o 4 mesi.
Okay.
L'unico vantaggio è che sono sempre i voli, quindi l'anticipo della partenza è dedicata laddove magari è una data specifica, io non ho ancora quei posti, se devi viaggiare in business,
sì,
o
certo,
se vuoi fare, che so, uno stopover su Dubai, su Abu Dhabi, su Doha, perché noi utilizziamo tanto le compagnie arabe, quindi
okay,
quello un po' di attenzione sì. Se invece è un secco diretto costume,
insomma, un attimo. Ascolta, esatto, ci chiedono se organizzate anche i safari.
Eh sì,
okay,
ed è una delle mie destinazioni, proprio con il cuore in mano, bellissimo, assolutamente sì. Guarda, lo avrei proposto anche questa sera, ma i safari sì, perché è sicuramente un'esperienza molto importante per capire il territorio africano.
Okay.
Un punto è quando tu vai al mare e vedi una virgola di quello
sì,
che può offrire. Ma ci sono destinazioni come la Namibia che io non ti saprei neanche descrivere, perché dovrei andare a sensazioni, okay?
Mm-hmm.
Ma quando sei lì ognuno di noi assorbe qualcosa, il Botswana, la Tanzania stessa, il Kenya, che secondo me è un entry level per capire come è l'Africa. Quindi l'Africa è vero, esiste il Nord Africa, non c'è
sì,
definizione più giusta, ci si innamora profondamente.
È un altro dei viaggi miei, anche se fa caldo, quindi lì patirei il caldo, però è un altro dei viaggi dei sogni, no? Il safari, devo convincere il mio compagno che invece non ha un po' di fatica nel discorso degli animali troppo
quindi
vicini.
Come no? Là utilizziamo delle jeep aperte da
no,
sei
ma per dormire,
dove
perché,
devi aspettare.
Per dormire, perché sai che dici, se fai il safari dormi nella tenda, non è che dormi nei resort e poi vai a fare il safari,
sì,
te la vivi
aspetta,
proprio.
Non è che è la tenda,
è certo,
insomma, stai per terra,
certo,
assolutamente. Credimi, guarda, poi ti manderò anche delle immagini, ti manderò qua. Sono dei campi tendati meravigliosi, sono
immagini
molto grandi, ovviamente all'interno ci sono tutti i servizi, ma tu immaginati la mattina apri la tenda, a parte che sono recate, quindi da dentro qualcosa vedi.
è magico.
Sono traumi importanti, o di notte nel silenzio dove tu non puoi più aprire la tenda, che ti senti da lontano un rigido,
sì.
Magari senti il passaggio di qualche animale, c'è sempre poi alla fine un babbuino, nel vero senso sì, della sì. parola, il babbuino stesso sì, che passa e lo senti che gratta sulla tenda a volte, ma i campi ovviamente sono controllati da, all'interno stesso dai ranger, da chi lo gestisce, quindi non c'è mai un rischio di pericolo effettivo che dice oddio
sì. è entrato proprio no, guarda, dei nostri amici così. Hanno fatto il viaggio di nozze, hanno fatto una settimana safari, una settimana poi invece mare, e si sono svegliati, l'hanno sentito una botta tra virgolette alla tenda la notte, poi quando si sono svegliati il giorno dopo hanno aperto la tenda, c'era un elefante che dormiva lì vicino, no? E ci hanno mandato il video. Cioè, belli, e comunque secondo me è una roba veramente magica, quindi...
Guarda, sai che alla fine, tra tutti gli animali di grandi dimensioni, poi alla fine si va alla ricerca del rinoceronte per una serie infinita di motivi, ma la vicinanza con l'elefante, finché non te lo trovi davanti, quindi noi lo ragioniamo sempre come un animale molto pacifico, cosa che è se non, insomma, se non dai noia. L'elefante è molto imponente, cioè
sì.
vedere l'elefante con questi orecchioni... È un animale interessante, quando c'è il passaggio, se sei fortunata, di, insomma, madre con i figlioletti,
bello.
Ci si fa caso all'attenzione che la madre poi rivolge ai figli, che le jeep si fermano, ha un controllo 360 gradi di quello che esiste,
sì.
poi sai che il fanalino
di
allarme
sì.
sono le orecchie che cominciano a sventagliare,
sì.
però
sì,
le tante... Credimi, è un animale che poi ti rimane impresso e che noi lo pensiamo un bonaccione. È un animale severo. Attenzione.
Ti saluto con un messaggio di Alessandro che scrive... Ale Dall'Entate, confermo per la Lapponia, stupenda la slitta con gli aschi a meno 31 per ore, non si dimentica facilmente da ogni punto di vista, si incollano le ciglia.
È vero, assolutamente, quindi l'ha fatta come esperienza.
Penso di sì, perché credo l'abbia fatta,
è
se
vero.
Si ricorda questo particolare.
Sai che ieri ho visto, sempre su internet, smanettando un po' le nuove destinazioni, mi ha fatto impressione vedere, vabbè, eravamo in una zona particolarmente Ulan Bator, quindi uno dei paesi più freddi al mondo, la Siberia a confronto
sì.
è come se fosse una Sardegna. ho visto questa signora che faceva una specie di pasta, nello scolarla,
si ghiacciava
sotto specie di spaghetti, perché per noi italiano è sacro, sono rimasti congelati
sì.
cioè, sono rimasti completamente dritti, tu immaginati che freddo che potesse
sì.
fare,
sì,
loro
sì.
girano con sopracciglia, ciglia congelate, cioè quello è estremo. Comunque accade, insomma, anche in Lapponia, quando vai con la slitta ovviamente devi avere una protezione particolare, ma ti ripeto, tanti tour operator si organizzano perché poi in loco vi danno...
Sì, gli abbigliamenti.
Esatto, l'abbigliamento sì. termico, che da noi non esiste, perché noi abbiamo un abbigliamento da escursionismo,
sì, sì,
ma
sì.
sono temperature, insomma, dedicate unicamente a questi paesi.
Allora, tu mi hai detto quindi di iscriverti a settembre, giusto? Ti scrivo a settembre, per vedere se riusciamo a organizzare questo viaggio in Lapponia. Allora, se ti vogliono scrivere... Promo Radio Bianconera @viaggiareonline.it, il numero di telefono è, Federica?
Guarda, questo che leggi in sovraimpressione, 320 22 17 694.
Esatto.
Io questo lo utilizzerei principalmente anche per il WhatsApp, perché tanto io lo visualizzo dal mio o comunque dal computer, ma... Da quando l'abbiamo messo un po' in moto, probabilmente attivandosi telefonate e messaggi per il raduno o comunque di altre richieste, ogni tanto ci arrivano anche a noi le telefonate da, un po' da tutti i paesi del mondo, siamo un po' soddisfatti, quindi alla fine la mail è la cosa più comoda.
Va
ovviamente
bene.
Scrivimi quando vuoi, io sono sempre a disposizione di tutti con gran piacere.
Va bene, grazie mille Federica, buona
grazie
giornata
infinite.
E buon lavoro.
Grazie, grazie e buon lavoro anche a te.
Ciao. Ciao.
Cose di calcio.
Eccoci, terza parte di Cose di Calcio. Tra un po' ci collegheremo con Antonio, che è lì fuori dal pranzo UEFA. Tra l'altro Antonio da Roma ci ha mandato la foto di Ares, che credo sia sicuramente è il suo cagnolino, o meglio cagnolone. È un husky bellissimo, quindi complimenti, stupendo, stupendo, veramente stupendo. Tra l'altro amo gli husky. Queste sono le immagini che ha girato Antonio pochi minuti fa. Tra poco io manderei anche qualche messaggio vocale, visto che da quando ho detto è arrivato un messaggio, poi ne sono arrivati una caterva, quindi vi sentirei, inizierei a sentirvi, sennò poi vi lamentate che non vi sentiamo. No, scherzo, io se riesco vi faccio sempre sentire tutti. Gigi 0086, ciao Chiara, ciao Gigi. Viserion, mi chiedevo João Mario se rimane, a quanto pare non arriverà il vice Calulu, ma João Mario con Spalletti lo vedremo mai? Bella domanda, vorrei saperlo anche io, però al momento non c'è una risposta a tutto questo, sembra di no onestamente. E poi Gigi 0086, secondo te Colomoni è stato ricontattato davvero oppure una trovata giornalistica? PS, io sono contento di David. No, è stato contattato veramente Colomoni, è stato ricontattato. Manu, sentiamo un messaggio vocale per favore.
Buongiorno Radio Banconera, Luca d'Ancona. I complimenti sempre alla trasmissione.
Grazie.
Ma io ti do ragione, cioè Colomani, allora, o lo prendevi l'estate scorsa e non prendevi Openda, perché non dico che siano uguali, esatto. Però diciamo, non è il centravanti, secondo me, come poteva essere Nesseri o come Mateta. Mm-mm. Cioè quel centravanti fisico e forte di testa, che è quello che ci manca in mezzo. Colomani non mi sembra che sia proprio così.
Sì,
non vorrei che sbagliassimo anche questa volta. Un saluto a tutti e forza Juve per questa.
Ciao, sono d'accordo, però non... allora, se dovesse arrivare Colomani, diciamo che il discorso è che hai fatto l'errore di Openda, nel senso che non è che sbagli, perché Colomani è oggettivamente meglio di Openda. Per quello che abbiamo visto fino ad oggi di Openda, il problema è che tanto Openda tu comunque lo paghi fior fior di quattrini, il suo cartellino, quindi hai fatto quell'errore lì. Quello secondo me è un po' il problema grosso. Il Diz ha un fastidio al ginocchio da tempo, ha sempre una fasciatura sotto l'articolazione. Maurizio, sì, ma non è una roba, è un fastidio al ginocchio che va e viene, che hanno risolto con questa fasciatura, e onestamente mi sembra che tutto dimostri, tranne di avere problemi, il Diz, da quello che si vede sul campo. Bastava non vendere UEA, di alternative ne avevamo davanti, risparmiavamo soldi per Zegrova e terzino destro, Franco. Ma io Zegrova continuo ad essere dell'idea che la Juve ha fatto bene a prenderlo. Poi bisognerà vedere, però credo di sì.
Sulla... Io inizio a preoccuparmi comunque.
Però ha bisogno di giocare sto ragazzo.
Ma non perché... gioca.
Però non è colpa sua, perché ad oggi non ha problematiche fisiche Zegrova,
Probabilmente non fa quello che gli viene richiesto.
Può essere, perché l'ha cazziato. E su non vendere UEA io sono d'accordo, io non l'avrei venduto UEA, sono sincera. Sentiamo un altro vocale, Manu.
Ciao ragazzi, Daniel da Tenerife. Allora, io sentivo il messaggio del mio amico. Ciao Daniel. Io vi vedo. Allora, da Tenerife vi vedo un po' piccoli, però vi vedo. Dai, scherzi a parte, buongiorno Ermelinda, buongiorno Manu. Questa sera bella partita, bella prova di maturità secondo me da parte della squadra, vediamo un attimino cosa si riesce a fare. Per quanto riguarda il mercato, meno male che manca una settimana e sì, vediamo se riescono a sorprenderci. Dai, fiducia fino alla fine, per stasera andiamo a farci un bel giro in Formula 1. Dai, bello. Ciao ciao.
Bello, infatti io non vedo l'ora che arrivi. Pensavo
un giro a casino, scusa.
E tu pensi sempre a quello, io non vedo l'ora
non
che arrivi.
Non è vero,
marzo.
Non mi far passare per quello che non sono.
Io non vedo l'ora che arrivi marzo, che inizia la Formula 1,
ci sono
la
stato
MotoGP.
Tanti anni fa.
Io anche amo una,
però
sono
amo accompagnato, io non ho giocato perché
no, io
sono
giocato.
Povero.
Ho giocato, ma se tu giochi entrando con 30 euro e dici io gioco questi fino a è giusto.
Due minuti sei già fuori.
In realtà ho vinto poco.
Ma tu
perché
eri
chiaro...
alle slot, secondo me.
No, ecco, le slot no. Quella è proprio una roba che no. Però per farti una roba un po' diversa, chiaro, non deve diventare un vizio, però io ci sono stata al casino di Monte Carlo. Tra l'altro clamoro, bellissimo, bellissimo. Viserion UEA poteva andare come vice Calulu, ancora meglio Alberto Costa, che mi piacque da subito. Io oggi farei giocare senza indugi Azic, detto spaccaporte, comunque un salta con noi a tutti. Ciao, un abbraccio Paolo D'Ancona. Io personalmente no, ve lo dico proprio, te lo dico Paolo onestamente, per me Azic non è pronto per affrontare questo tipo di partite. Sono proprio onesta. Io l'avrei mandato in prestito Azic, figurati, perché secondo me perderà altri 6 mesi, ne ha già persi 6, ne perderà altri 6. Quindi io l'avrei mandato in prestito Azic, e rischi che perda tempo e perda mesi e poi alla fine lo mandi in prestito l'estate prossima. Quindi no, non lo farei giocare titolare, no. Anche perché quando ho giocato titolare in Champions, adesso non mi ricordo la partita perché ho dei seri problemi di memoria da questo punto di vista, tutto ha fatto tranne che bene, e quindi... Se non arrivasse Colomoni, ci sono possibilità di vedere Zaniolo alla Juve per permettere a David di rimanere titolare come seconda punta e Zaniolo a fare la prima punta e anche il vice Ildiz, Luca da Terni? No, non credo. Non credo, e poi Zaniolo proprio con tutto il bene, ma no. Cioè no. Per me è un no grosso come una casa. Un altro giocatore che ha sempre infortuni, ha sempre problematiche, è un giocatore caratterialmente molto molto complicato, un giocatore che rischi che ti vada a rompere lo spogliatoio. Quindi per me Zaniolo è proprio un no enorme, ma grande come una casa. Ah, Antonio, mi dicono che sei con un ospite. Ciao, buon pomeriggio.
Buongiorno, e che ospite, signori. Ah. E dove l'ho incontrato? È più facile incontrare Franco Ceravolo, grande direttore, conoscitore di calcio, non potevo farmi una chiacchierata con lui, però è stato anche elegante e gentile, perché è venuto per vedere la partita. Franco, intanto buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti voi, è sempre un piacere comunque.
Spesso siamo, anche per noi, forse...
Io vengo spesso qua a Monte Carlo in Francia, soprattutto perché quando ero alla Juventus seguivo molto il campionato francese, che poi acquistammo Trezeguet e Henry, quindi a casa mia da anni ho tanti amici, quindi diciamo con l'occasione della partita sono venuto a fare così.
Avete capito, quindi
è incontrato il vostro mitico Antonio.
grazie per il mitico, ma il cognome è Paolino ed è molto diverso da mitico. Grazie Franco. È più facile incontrarlo forse da queste parti, quando ci sono le grandi partite, i grandi giocatori, ne ha scoperti tantissimi. Volevo arrivare io, ma mi hai bruciato praticamente 2 domande, allora acceleriamo un po'. Intanto un saluto da Monte Carlo, dove sta piovendo, e quindi ho quasi chiesto di farlo al chiuso, ma lui è stato più elegante di me, perché mi ha detto: Antonio, cosa fai lì sotto la pioggia? Entra, e siamo nel suo hotel, non pensate che sia il nostro, perché fra un po' devo liberare con il camper la mia zona. Sto scherzando naturalmente, devo riscaldare un po' la lingua perché stando fuori fa freddino. Avete visto la mattinata, ci siamo divisi io e Camillo, che è operativo già in direzione stadio, coi tifosi difficilmente riconoscibili, perché bisogna mantenere un atteggiamento molto riservato. Sappiamo di questa ordinanza che ha fatto molto discutere, la Juve chiede di rispettarla naturalmente, non manifestate troppo a voce alta con magliette, sciarpe eccetera, perché la polizia se no vi ferma. Noi invece siamo autorizzati da Franco Ceravolo in questo caso, e quindi grazie ancora. Detto questo, Franco, anzi Chiara, io avevo fatto il punto perché non sapevo che avrei incontrato casualmente il nostro Franco Ceravolo. 2 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte, 9 punti fanno per il Monaco. Per la Juventus la differenza è una vittoria e una sconfitta in meno, quindi 3 punti in più che ci garantiscono la qualificazione non diretta. Dipenderà da tanti fattori. Come si scende in campo in questi casi, Franco?
Ma hai detto bene tu, intanto la Juventus insomma è certo di, diciamo, di giocare ancora in Champions, no? Poi dipende da tanti risultati. Se tu guardi, ci sono 2 squadre che sono certe a livello matematico, che mi riferisco all'Arsenal e al Bayern. Tutte le altre squadre dipende dai risultati di oggi, quindi anche chi ha 15 punti come il Real Madrid ancora non è certo, diciamo, della qualificazione matematica per i primi 8, per cui dobbiamo aspettare i risultati di stasera. È chiaro, la partita di oggi a Monaco, a Monte Carlo, è una partita, diciamo, sicuramente il Monaco rispetto alla Juventus è ancora non è qualificata, quindi farà di tutto per cercare di qualificarsi, però dall'altra parte c'è la Juventus che vorrebbe anche provare, insomma, a migliorare la classifica,
ad andarci anche direttamente. 15 squadre sono già qualificate, bene o male, possono qualificarsi nel 24. con gli spareggi ovviamente, oltre le prime otto, colpisce Franco un dato, perché con te posso parlare di calcio e tu sai tu rispondere a tutto, colpisce che tra le prime otto non ci siano in questo momento delle italiane.
Insomma, l'Inter è partita molto bene, come tu sai, poi sapete, poi dopo gli ultimi risultati, insomma, hanno fatto sì che sembrava, insomma, accedere alle prime otto come è partito. Adesso diventa difficile perché ci sono una decina di squadre tra 13, 14, 15 punti e dipende dai risultati di oggi per la qualificazione. Sicuramente le italiane sono un po' indietro, l'unica è l'Atalanta che ha 13 punti rispetto agli altri, che vincendo oggi potrebbe anche pensare di arrivare tra le prime otto.
È quella che ha più probabilità. Sapete, Chiara, ti faccio una domanda. Quizzone, vediamo se vince Franco Ceravolo. Ho paura che vinca lui.
Sì, anche io.
Chiara, non è detto, tu queste cose le conosci benissimo. Non faccio vedere la risposta perché lui è un giocatore, è un grande giocatore, sa le previsioni.
Poi siete a Monaco,
studia.
Siete a Monte
Poi
Carlo.
Siamo a Monaco.
Antonio ha preso un po' di acqua in più. Non giocatore di chi è, non gioca nella vita.
Un grande giocatore, cioè un giocatore anche di calcio.
Ah, no. So che significa, può essere pago, ma non so.
Assolutamente, un grande scopritore di talenti. Poi vorrei tornare su quei talenti che hai scoperto. Vi posso chiedere qual è secondo voi la forbice di probabilità che la Juventus passi direttamente agli ottavi di finale?
Sono 5%? 5-10?
5%.
Ha detto bene, è molto difficile perché ci sono tante squadre davanti, non è che ce ne siano uno o due, sono 8-10 squadre tra i 13 punti, insomma, no? Se non sbaglio, adesso non c'ho la classifica.
Si vede che Mike Buongiorno non ti ha mai invitato nei suoi programmi. Allora vi dico, la percentuale più bassa è il 7%, quindi è una forbice che va dal 7%. Ho studiato tutta la notte per capire perché c'erano discrepanze tra alcuni articoli, alcune riflessioni, alcuni scienziati del calcio, no? Che poi è una scienza molto più semplice di quella che facciamo anche noi cronisti, e raggiunge il massimo valore del 14,8%, cioè incrociando un po' di intelligenza artificiale, un po' quello che ha risposto, un po' quello che pensava fosse Spalletti la risposta di Conte. Però è meglio starne fuori da queste polemiche.
Ma a parte dell'intelligenza artificiale, sono gli esseri umani che decidono. Pensi che...
Attenzione che dentro questa frase c'è una verità. Chiara.
Secondo me, ci sono, mi dispiace dirlo purtroppo, poche possibilità, ma la Juventus comunque ha fatto un grande salto, perché andate, per le prossime partite c'è, ma, e poi se riesce a fare questo miracolo, tra virgolette, sportivo, arrivare tra le prime otto, che onestamente bisogna essere obiettivi, non è difficile, però oggi è pure una partita altrettanto difficile, comunque che all'inizio non pensavamo che la Juventus potesse arrivare e andare avanti in Champions, no? Adesso Spalletti sta facendo un grande lavoro, soprattutto sia in campionato che in Champions, ma la squadra, un gruppo che lo segue è coeso, insomma, sanno che possono fare ancora bene perché hanno al timone un grande allenatore.
E che questa sera punterà sull'orgoglio di quelli che giocano un po' meno. Non ha fatto mai un abbondante turnover Spalletti, tu lo conosci anche molto bene. Cosa ci puoi raccontare? Lo vedi cambiato, migliorato, diverso sotto quell'aspetto alla Juventus? E qual è la sua vittoria, quella che ha già vinto, la sfida che ha già vinto?
La sfida che ha vinto, secondo me, l'ha già vinta qua a Torino, che era diciamo difficile. In pochi mesi, soprattutto a portare la squadra a dare un'identità e la convinzione che possa fare bene ancora, sia per quanto riguarda in campionato sia per quanto riguarda in Champions, ma soprattutto l'autostima in tutti i calciatori che stanno dando il massimo grazie a lui. Ma Spalletti, parla di Spalletti, è uno degli allenatori più importanti, più bravi che ci sia in circolazione, l'ha dimostrato con i fatti, ovunque è andato ha fatto bene, a Napoli, anche a Milano con l'Inter, alla Roma, tranne che quella parentesi nazionale, che può succedere, ma dipende anche dai calciatori e i calciatori che abbiamo. Oggi come oggi sappiamo che in nazionale non abbiamo talenti e giocatori diciamo di spessore, quindi stiamo soffrendo, come tu sai, per cui non era solo Spalletti.
Non era lui il problema, forse è anche più allenatore che gestore.
Ma lui è entrambi, sia allenatore che gestore, anzi è un grande allenatore, deve essere anche un gestore, perché un allenatore bravo difficilmente nelle squadre importanti top in Europa e in Italia possa far bene, per cui se non sa gestire il gruppo diventa difficile ottenere risultati, quindi Spalletti entrambi.
Mi racconti se Chiara, ovviamente tu tienimi il tempo perché
sì,
con,
no, Antonio,
con Franco, Antonio, con Franco andremo avanti delle ore.
Volevo solo dire, Franco non si ricorderà mai perché parliamo di 8
Franco
7,
si ricorda tutto.
No,
attenzione.
7-8 anni fa. Io l'ho avuto spesso a Sport Italia come ospite,
Chiara,
ma veramente spesso.
A Sport Italia come ospite.
Anni e anni fa.
Famosissima,
Era famosissima.
No,
non voleva,
ma non è vero.
Dire i nostri. Stiamo parlando di, giustamente non voglio dire, io so che sei una grande professionista, preparata in tutto, per cui non volevo, diciamo, far sapere specialmente a Antonio che poi magari poi si fa le cose, fa sì, qualche domanda un po'.
Esatto, no, io parlo solo di campo, guarda,
bravo,
mi basta
Antonio.
Questa materia.
Ma
mi basta questa materia.
Volevo solo sapere,
io faccio i complimenti entrambi.
Volevo
prego.
Solo sapere da te, pranzo UEFA sì? in corso, perché ce lo chiedono solo per questo.
Pranzo UEFA in corso, abbiamo mandato le immagini.
Sì, le abbiamo viste.
Già ricevute, le avete mandate. Abbiamo aspettato le 12.30 puntuali allo Yacht Club. Chiaramente la soffiata mi è arrivata per raggiungere più in fretta lo Yacht Club, se no sarei ancora lì a girare per Monte Carlo, che sembra facile da girare a piedi per noi che vogliamo vivere la trasferta in questo modo per trasmettere le emozioni anche a voi. Sono arrivati nell'ordine prima la delegazione Juve UEFA per decidere, mettere a punto le ultime cose verso le 12.20. Io ero già lì, un ombrello, un tifosi, qualche tifoso che ha raggiunto allo Yacht Club, qui vicino alla zona Casino, alla zona dei principali alberghi di Monaco. E poi sono arrivati nell'ordine, su una vettura, accompagnato naturalmente uno staff bianconero con il presidente, il nostro presidente, accompagnato da Modesto. Attendavamo a quel punto anche Chiellini, perché di solito c'è, non è arrivato con questa prima delegazione, con la seconda vettura è arrivato il solo Comolli, che ipotizzavamo in giro per il mondo perché manca l'attaccante. Tu qui facevi le trattative in questo albergo, adesso possiamo anche dirlo, l'Hermitage, per chi
sì,
vuole conoscerci siamo
sì.
all'Hermitage, viene e andiamo a mangiarci un panino insieme eventualmente e fate una foto anche con noi. Qui le trattative, abbiamo visto qualche giocatore, ex giocatore attorno, qui, questa zona.
Qui, diciamo, qui in generale qui a Monte Carlo, quando sono state le partite, ti parlo di tanti anni fa, era un punto di ritrovo anche per parecchi mediatori di calcio. Io venivo solo a vedere le partite, più che le trattative, mi piaceva guardare i calciatori e poi dopo parlare nella società. Quindi poi andavo magari in qualche ristorante di amici che... È sempre bello mangiare italiano quando si è all'estero, perché quando si è all'estero non è che si mangia tanto bene. Quindi io ho la fortuna di avere ristoratori italiani che quando vengo qui so dove andare. Quindi adesso se le porto anche Antonio con
infatti,
me.
Infatti, dicevo porta Antonio.
Finiamo con la ciliegina sulla torta. Oggi il pranzo è...
Me.
Volevo offrirtelo, allora lo accetto, Franco. Senti, mi fai un nome? Cioè, manca qualcosa la Juve? Dietro? Mezzo, davanti, perché Spalletti ci ha detto forma e sostanza non devono cambiare con quelli che ho e con quelli che giocheranno, però se arrivasse qualcuno già pronto, chi è quello pronto?
Tutto Spalletti, forma e sostanza, lui ha creato un gruppo coeso, adesso sono tutti stimati, si sentono diciamo coinvolti in questo progetto con lui. È chiaro che se arrivasse un calciatore importante non è facile al mercato di gennaio, penso che Spalletti sarebbe contento, non è facile. Tornando a dire, trovare, non so, tu mi parli da te, le pensi attaccanti ce n'è anche tanto.
Colomani, si fa il nome di Colomani in prestito, il Tottenham avrebbe dato l'ok, il giocatore la sua disponibilità, ma torniamo a Colomani. Abbiamo il sistema mercato in cortocircuito?
È difficile dire no alla Juventus, quale giocatore direbbe no.
Nesiri.
Però non è facile. Poi...
Chiara che è molto brava, ha ricordato il giocatore Nesiri del Marocco. No, mi piace quella formula.
La Juventus ha dirigente capace,
sì.
E lì lo stesso come lì, diciamo, e altri, il direttore sportivo che è arrivato da poco e che stimo molto, e quindi sanno cosa fare, non hanno bisogno di consigli. È chiaro che un allenatore, la Juventus, se ci mette un calciatore che possa fare, come si vuol dire, ma la differenza non la fa nessuno, il salto di qualità, io credo che Spalletti sarebbe contento, però credo che in questo momento io. A parte Spalletti sta facendo un grande lavoro, forse la società, ma sa cosa fare, avrei già prolungato il contratto di Spalletti.
Antonio, Franco Cerabolo, grazie, sì, esatto, perché pensavo, bravo, di non avere un orologio, ma in questi alberghi, bravissimo, comunque ti giri, c'è un orologio. E allora, come dicono nei programmi seri, da Vinovo è tutto, a voi.
Ciao, ciao, ciao Antonio,
ma non
ciao,
siamo
Franco,
a Vinovo, siamo a Monte Carlo.
Buon pranzo, ciao, ciao. Buon pranzo, facci sapere cosa mangi, mi raccomando.
No, è che devo tenere d'occhio Franco, perché mi hanno detto che deve seguire una tabella, una dieta rigorosa, ben precisa. Allora, rigorosa, rigorosa. Quello che non mangia lui lo mangerò io.
Okay. Non l'ho mai fatto, quindi al tavolo si deve mangiare, sennò che si deve fare?
Giusto,
e allora solo acqua per me, ma mi basta anche oggi.
Ciao, buon lavoro.
Ciao, ciao Franco,
ciao.
Grazie, a presto. Grazie direttore.
Ciao, perfetto, noi andiamo in pausa e ci risentiamo tra poco.
È venuta fame.
Cose di calcio.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Cose di calcio.
Eccoci, ultima parte di Cose di calcio, poi vi lascio ad Albi che vi terrà compagnia. Allora, Manu, vocali?
Madonna mia, che arroganza, oh.
Ciao, sono Cesare di Milano.
Ciao,
allora,
Cesare.
Il grande Luciano De Crescenzo cita in uno dei suoi più famosi film il filosofo greco Protagora, il quale diceva: l'uomo è la misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono e di quelle che non sono in quanto non sono. Cari tifosi napoletani, mi spiace, ma con i rigori è la stessa cosa. L'arbitro è la misura di tutti i rigori, di quelli che sono in quanto sono e di quelli che non sono in quanto non ve li fischiano. E vabbè, che vuoi fare? Dai, su, fatevi una risata. Scegliete voi tra i tantissimi bravissimi comici a cui avete dato i natali. Non so, ad esempio, i 3-3. Eh? Oh no, ho detto la parola 3, ma che delicato, proprio dopo la partita di ieri sera. Ma je suis désolé, je suis très désolé. Ancora la parola 3, ma sono proprio malvagio. Vabbè, vabbè. Del resto si sa, quando si vince si diventa un po', come si dice, un po' carognetto, no? Ciao!
Ma comunque Cesare fa il doppiatore, perché veramente, cioè, c'ha un'addizione perfetta.
Cosa. Ho pensato la stessa cosa.
Ha un'addizione perfetta, quindi secondo me tu fai il doppiatore o fai l'attore, qualcosa del genere, perché non è possibile. Cioè,
diccelo, diccelo.
Dici cosa fai nella vita, perché...
Non diciamolo, diccelo.
Diccelo. No, veramente, cioè una dizione veramente perfetta, clamoroso, e voce impostata, veramente tanta roba.
O fa radio.
O fa radio, non lo so, però qualcosa fa, perché se no non è possibile.
Sicuramente qualcosa fa.
Qualcosa farà. E, comunque vorrei dire a Cesare, messaggio clamoroso come
e diamo
sempre,
a Cesare ciò che è di Cesare.
Ma la partita non è stata ieri sera, però è stata 3 giorni fa. Tre. L'hai capita, Manu? Mamma mia, però se io dico le cose...
ma stavo leggendo, scusa.
Ho detto, la partita è stata 3 giorni fa.
Ricordo anche i mitici 3-3, purtroppo mi sembra uno dei tre non c'è più.
Io no.
Però 3-3 famose al drive-in.
No, cioè il drive-in so cos'è.
A me mi pare una bip.
Sono loro che dice, a me mi pare una... no, non li conoscevo onestamente, vabbè. Ciao Chiara, sei sempre splendida. La formazione della Juve mi sembra benino, ma l'attacco con Openda non mi convince. Giochiamo senza attaccanti. Comunque, forza Juve. Oggi mi sembra sabato pomeriggio con la tua trasmissione, Alfonso da Bruxelles. Ciao Alfonso, questa dovrebbe essere la probabile di questa sera. Dovrebbe essere la formazione e la probabile di questa sera, con Di Gregorio in porta, Kalulu che non riposa mai, ma va bene così, non mi sembra stanco. Bremer e Gatti, attenzione perché potrebbero esserci sorprese in mezzo alla difesa, e Kostic a sinistra, Thuram e Kop Meiners, quindi dovrebbe riposare Locatelli a centrocampo. Kop gioca perché lo ha detto ieri Spalletti in conferenza stampa. Sulla tre quarti, a destra con Seisao, a sinistra Ildiz e in mezzo McKennie, quindi questi non si toccano. Si tocca invece David, perché anche in questo caso Spalletti lo ha detto ieri in conferenza stampa, giocherà Openda e quindi David si accomoderà in panchina, a meno che non arrivi la spallettata che tolga Ildiz e metta David al posto di Ildiz. Non lo possiamo sapere.
Fino a prova contraria, questa è una probabile.
Assolutamente, infatti stavo ipotizzando.
Magari che... poi c'è anche Johnny il calabrese.
Ecco, infatti, mette Johnny al posto di Ildiz o al posto di Conceição.
Tu che sei tutto, no?
Sì, certo.
Di calcio.
Tutto.
Ma lo Zaccaria che gioca nel Monaco è quello che giocava alla Juve?
Ma che ne so.
Ah,
Pensa che ho visto la formazione e me lo sono chiesto. Ma sarà lo stesso?
Io ho detto, ma sarà lo Zaccaria? No, Zaccaria.
Non lo so.
Zaccaria è un'altra cosa. È Pasquale.
Ci dicono di sì. Ci dicono gli amici
di sì.
Ah,
ok, perfetto, perfetto.
Non lo so, ragazzi, io quando se ne vanno via dalla Juve li perdo.
Però lui a me non dispiaceva, sai?
No, a me non piaceva. Non ci sarà invece Pogba, che non ce la fa, perché di nuovo è infortunato, quindi Pogba non giocherà, non ci sarà.
Tu guarda un po'.
Quelli che volevano il ritorno di Pogba.
Mi dispiace per Paul, però penso che ormai abbia finito la carriera.
Quando faccio questo gesto è... Messaggio vocale!
Buongiorno Chiara, ciao. Cristiano. Assolutamente, concordo, le priorità adesso della società, della dirigenza devono essere quelle relative ai rinnovi, soprattutto gente come Yildiz, lo stesso McKennie, che hanno dimostrato di essere da Juve, meritano un rinnovo e sicuramente a cifre superiori rispetto alle attuali, sempre nei parametri finanziari, economici della società. Quindi la società, la dirigenza è chiamata a fare bene soprattutto fuori dal campo in questo momento, sì, più che ad acquistare giocatori, innanzitutto a dare priorità a quelli che sono in rosa e che meritano di restare. E Spalletti mi auguro che rinnovi, però capisco che voglia le giuste garanzie tecniche perché ha le ambizioni che abbiamo tutti noi tifosi e che deve avere la Juve, quella di tornare veramente grande. Ciao, buona giornata.
Ciao, sono d'accordo con il tuo messaggio, assolutamente, ma Miretti al posto di McKennie, Alex MVP 86, per me no, cioè non c'è veramente paragone, con tutto il rispetto per Miretti tra i due, quindi per quanto mi riguarda assolutamente no, cioè va messo McKennie e Miretti entra se vuole a partita in corso.
Basso a sinistra, cioè, cosa fa il terzino?
Guarda, tu, non c'è, tu all'inizio blateravi con Iv. E io ho detto,
scusa,
Kostic contentissima che giochi, perché sono veramente contenta che Cambiaso se ne stia in panchina, anche questo mi rende felice, ma in quella posizione lì Kostic, perché già faceva fatica quando ero più giovane ed era un quinto. Per me ad oggi Kostic è un esterno alto.
Io onestamente pensavo giocasse Cabal.
Vabbè, è sempre una probabile.
Comunque, quindi, ragazzi, io non so se stamattina, perché non ho seguito, perché ero in un altro pianeta. Però, ragazzi,
il pianeta dove parlano così.
Ci tengo a fare gli auguri a una leggenda bianconera, ragazzi. Oggi è il compleanno di Gigi Buffon.
Auguri!
Ad avercene.
Vabbè.
Non solo lui.
Esatto. Beh, tanti auguri a Gigi. Sai che non lo sapevo, me l'ero persa questa.
Pensa, una volta facciamo la rubrica tanti auguri a... E invece non la facciamo più.
No, è sparita. Spallettata del giorno, Joao Mario gioca alto a destra. Ma ho dei dubbi su questo. Ho seriamente dei dubbi. Kalulu può rifiatare con Cabala a sinistra, Cambiaso a destra. Ma il problema è che noi qua... Cioè, voi volete far rifiatare Kalulu. Ma io credo che chi debba sedersi in panchina è Cambiaso, quindi io non farei riposare Kalulu per far giocare Cambiaso. Cioè, questo proprio che per me è inconcepibile. Io do ragione ai tuoi colleghi, Chiara, secondo me con Colomuani ha la fisicità che chiede Spalletti, la gamba, il colpo di testa e il senso del gol. Non vuole Icardi, Trezeguet, Spalletti, non lo so, io ribadisco. Colomuani per me è giocatore normale, tutti quei soldi per Colomuani non li spenderei, ma quello è un pensiero mio, quindi... non lo so. Ciao Chiara, complimenti. La formazione che hai letto e ci hai proposto ci può stare. Io avrei preferito evitare di mettere in campo Kelly e Cabal, che sono diffidati per quanto riguarda il mercato. Ma Cabal in realtà non c'è nella probabile. Per quanto riguarda il mercato, sono deluso. Troppa confusione. Dispiace tanto che non sia venuto Nesiri. Quello sì, che ci avrebbe fatto fare il salto di qualità in zona d'attacco. Colomani mi sembra che sia quel farmaco medicinale che non ti guarisce, ma non ti fa nemmeno morire. Inutile, Antonio da Caserta. Diciamo che io la vedo abbastanza come te. Abbastanza come te. Ciao Chiara, ricordo ancora, ero in vacanza a Kuzmel e da un telefono pubblico chiamai in Italia e mi dissero che la Juve aveva appena comprato Ribarros, Zavarov e Alenikov. Altri tempi, un abbraccio, Baggio Baggeri, Barcellona. Alessandra Bacchetta, ciao, buon pomeriggio.
Ma buongiorno, no, sono arrivata sentendo sentendo il trio, sì, aiuto Barros, vabbè, Rui Barros poveretto, sì, insomma, non era un granché, ma santo cielo, Zavarov e Aleinikov me li voglio dimenticare sempre, forever and ever. No, grazie.
Senti, a proposito di questo, ti faccio un nome e mi dici cosa pensi, visto che parliamo di mercato, poi parleremo anche della partita. Colomani.
Sì, vabbè, ancora.
Io la penso ancora come te da questo punto di vista, quindi...
Ma no, cioè, ma ragazzi, ma cioè, già visto, no, cioè, ma signori, ma io veramente... Allora, secondo me, posto che secondo me anche mettersi a parlare di mercato con quello che sta succedendo nel mondo mi fa abbastanza ridere, ma detto ciò, siamo qui per parlare della Juve, quindi è... signori, io finché non vedo dei nomi che siano, come dire, all'altezza della situazione, qualsiasi nome mi facciano, e all'altezza della situazione vuol dire che facciano la differenza, qualsiasi nome mi facciano, dico, e quindi? Cioè, i giocatori che contano e che fanno la differenza non sono in vendita, sì. Questa è la verità. Perché li hanno tutti o il Real Madrid o il Bayern Monaco o le squadre inglesi o il Barcellona, alcuni. Però voglio dire, cioè, stiamo parlando di i nomi che circolano, sono nomi di persone che non fanno nessuna differenza. Mm-hmm. Questa è la verità. Sì. Cioè, per me, poi per carità, io non voglio dire, poi magari esistono le sorprese, per carità del cielo. Non voglio, come dire, però la verità è questa. Cioè, non è che stiamo parlando del fatto che arrivi un nome di primo piano alla Juve che ti dice, oh non lo so, prendo l'equivalente di Trezeguet al tempo, e dice, vabbè, che cavolo. Cioè, ma non stiamo parlando di nazionali francesi, di gente, cioè nel senso di nazionali, ma Colomani. Sì, no, parlo di nazionali francesi a quel livello lì, cioè, queste persone, insomma, ecco, per capirci.
Sì, sì,
per
sì.
Me a questo punto, cioè, io dico, ah no, perché preferisco Pinco Pallo a Pallo Pinco. Sì, sempre dei Pinco Pallino rimangono però, cioè, mm-hmm. Poi dopo diventa una questione di preferenza personale che ognuno giustamente ha. Però finché non mi si fanno certi nomi, io non, come dire, non è che sia particolarmente bene impressionata dal mercato. Ecco,
il problema poi fondamentale è che anche guardando un po' quella che è la classifica, no, della Champions League, alla fine siamo un po' la provincia dell'Europa, questa è la realtà, cioè contro mostri sacri della Premier League, contro le big spagnole non hai alcun tipo di potere in questo momento. In Italia, parlo proprio anche in generale della Serie A, non solo della Juventus.
Assolutamente, sono d'accordissimo. È vero, perché hanno disfatto e ridotto la Serie A nella situazione in cui è adesso, facendo cosa? La porcheria che hanno fatto nel 2006. Mm-hmm. Questa è la verità delle cose. È inutile che ce la stiamo a raccontare. Loro pensavano di distruggere la Juve, hanno distrutto la Serie A, sì. E la Juve dopo se ne è vinta 9 di fila di scudetti alla faccia loro.
Sì.
Però voglio dire, il discorso è questo qui. Nel momento in cui si pensa al proprio simpatico cortiletto di parte e dice vabbè facciamo fuori quello che mi sta antipatico, che vince sempre con dei pretesti, perché cioè, non entriamo nemmeno nelle cose, perché veramente io poi c'ero e l'ho pagata personalmente la cosa, quindi proprio lasciamo stare, però voglio dire, loro hanno fatto il loro conto con le loro vendettine private. E la realtà è che poi hanno distrutto l'intero sistema e adesso siamo in una situazione in cui veramente facciamo delle figure barbine a livello... Poi questo naturalmente si riflette anche sulla nazionale e i risultati lo dimostrano.
Sì, sono d'accordo.
Vedano un po' loro come hanno ridotto le cose e naturalmente fa sempre la parte di quelli che la Serie A va benissimo. Poi la gente non capisce che finché paga quella schifezza di DAZN per quello che questi qui fanno, non cambierà mai niente. match. Gli unici ad aver capito sono ovviamente certi tifosi della Juve che hanno detto: ma col cavolo che mi piglio da zona. Mm-hmm. Perché la verità è questa qui. Poi, indipendentemente dal fatto che, ma io voglio vedere le partite, se vuoi vedere le partite, perlomeno che le mettano su Sky, che dà un servizio, cioè uno paga, ma paga per un servizio che è completo e non paghi quelle cifre lì per avere le partite con cui non puoi neanche cambiare canale, che non sai se alla fine le vedi o non le vedi, perché a volte funziona, a volte no, dei commenti che lasciamo proprio perdere, perché veramente cioè c'è tutto un insieme di cose che va sistemato, no? Però la verità è quello che hai detto tu, siamo veramente la provincia dell'Europa, questa è la realtà delle cose, no? È innegabile. Mm-hmm. E i risultati, come giustamente sottolineavi, lo mostrano. E quindi questo poi chiaramente si riflette anche su chi tu puoi acquistare.
Esatto. E soprattutto se poi hai potere anche con i giocatori che hai già, perché è vero che si parla del rinnovo di Ildiz che dovrebbe arrivare a febbraio con un aumento dell'ingaggio a 6 milioni, ma se poi ti arriva il Manchester City di turno che gliene offre 10 e ti offre 100 milioni sul piatto, e diventa poi complicato, eh? Quindi anche con giocatori che tu hai già diventa poi complicato reggere questo divario che c'è in questo momento.
Ah vabbè, certamente, ma assolutamente sono d'accordo. Ma anche perché, allora, io non voglio dire, però non è che si possa fare una colpa a un giocatore se decide di andare in un posto in cui gli consentono di competere, certo, a livelli più alti e lo pagano meglio. Cioè, certo. Chiunque di noi sia un professionista sceglie l'opzione migliore per sé.
È il motivo per cui io ho molti dubbi, poi magari verrò smentita, sul fatto che Tonali possa tornare in Italia. Io su questa roba qua continuo ad avere molti dubbi, cioè o gli manca veramente la famiglia o non lo so, ma secondo me è veramente molto molto complicato che un giocatore in questo momento in Premier decida di prendere e tornare in Italia. Su questo io ho dei dubbi.
Io non lo farei personalmente al posto suo.
Sì, sì, no, infatti.
Allora, premettendo che io ho, come dire, Londra per me è la strada dell'orto a un certo punto, era, cioè nel senso che ci andavo ogni 5 secondi,
sì,
quando lavoravo a Bloomberg, e non è un posto dove mai viverei.
Io sì,
cioè,
io
sì. Senso, amo molto l'inglese, l'Inghilterra, eccetera, eccetera, ma è una città in cui se non si guadagna in una maniera folle si vive veramente male.
Sì.
Ora, loro hanno dei guadagni che gli consentono di vivere in un certo modo, il clima non lo sistemi comunque, il cibo nemmeno, e fanno schifo entrambi, però voglio dire, al posto suo, dal punto di vista professionale, io quella scelta lì non la farei.
Sì.
Cioè, in questo momento è in una situazione che gli consente di competere a dei livelli molto migliori rispetto a qualsivoglia squadra italiana, quindi io al posto suo non lo farei.
Poi, a meno che non gli manchi la pasta asciutta, perché ad esempio il clima di Londra lo amo, quindi su questo siamo in disaccordo.
Ecco,
sul cibo no.
Per carità, io il clima grigio inverno, per carità di Dio, sparire, per cui no, io sono molto mediterranea dal suo punto di vista, e se lui è come me, allora il pensiero ce lo può effettivamente fare. Cioè,
sì.
Nel senso, dire basta, voglio il sole, voglio del cibo come ci deve,
esatto,
quindi me ne vado altrove.
Senti, Alessandra ci chiede, Gigi, io lo so che tu hai detto del mercato molto bene quello che pensi, però Gigi ti fa una domanda e dice: Chiara, potresti chiedere ad Alessandra chi le piacerebbe come terzino destro e in attacco? Quindi io te la giro, ce l'han chiesto.
Chi mi piacerebbe?
Sì.
Oh signore. Allora, chi mi piacerebbe? Mi piacerebbe, ma io non è che abbia, come dire, la lista dei nomi, la lista della spesa.
Sì.
Mi spiego. Mi piacerebbe però vedere gente esperta che sa vincere. Quindi,
sì.
Cioè, e il problema è che non, cioè, chi piacerebbe a me non sono giocatori che sono in vendita o che si possono prendere.
Sì.
Perché se vuoi il terzino destro o l'attaccante come si deve, devi pigliarti quello del Real Madrid,
mm-hmm,
ritorno agli stessi nomi, o quello del... Anche io le squadre inglesi le lascerei, perché i giocatori che fanno bene in Inghilterra...
Sono d'accordo.
Qua, non altrettanto, quindi, cioè, devi pigliarti o quello del Real o quello del Bayern, alla fine di quello si parla.
Mm-hmm.
Nel migliore, cioè vuol dire, se hai fortuna ti può andare bene qualcuno del PSG, non Colomouani. Però voglio dire, il discorso è quello lì alla fine, signori.
Sì, come sì,
dire,
sì, certo.
In inglese si dice slim pickings, che vuol dire le scelte sono scarsucce.
Sì, sì, dire, sì, certo.
Non c'è molto tra cui scegliere. Poi, dopodiché, io volevo, chi mi piglierei? Io mi piglierei Zambrotta. Però voglio dire.
Senti, ti faccio l'ultima, questo... che poi ti devo salutare perché devo chiudere, ed è sulla partita chiaramente di questa sera, un po' di turnover di Spalletti. Secondo te c'è qualche possibilità che la Juventus riesca a qualificarsi direttamente? Oppure passerà inevitabilmente dai playoff, guardando un po' quella che è anche la classifica?
Mai mettere limiti, signori, alla provvidenza, come diceva quello. Cioè, mai mettere limiti. Io punto sempre al massimo. Chi lo sa? Magari sì, per me la possibilità c'è sempre. Mai autolimitarsi. Cioè, uno punta al massimo, poi... oggettivamente, cioè anche dal punto di vista probabilistico, è più probabile che si finisca il playoff. Però chi lo può dire?
Sì, certo.
Nessuno. Cioè, tu stasera vai, devi andare. Allora, poi io capisco anche che lui faccia turnover perché ne ha bisogno. Cioè, alla fine, giustamente gestisce in maniera pragmatica la faccenda. Dopodiché, a mio modo di vedere, bisogna andare col coltello tra i denti cercando di portare a casa il massimo risultato. Tu fai il tuo, poi è chiaro che dipendi da quello che certo fanno gli altri, perché la realtà è questa. Però secondo me la possibilità esiste sempre. Poi vediamo come va. Speriamo di fare una bella figura, ecco, l'importante è quello, fare una bella partita, portare a casa il risultato. Poi vada come vuole, cioè, una volta che uno ha fatto il massimo.
Sì, sì, certo. Poi sapendo che non dipende da te. Allora ti do un dato e poi ti saluto, che mi ha dato Antonio prima, che secondo vari calcoli che sono stati fatti, la percentuale che la Juve, poi è tutto matematica, quando in realtà poi il campo è tutto molto più semplice, però parlando di matematica, la percentuale della Juve qualificata direttamente agli ottavi è in una forbice tra il 7 e il 14,8%. Questa è la forbice che hanno dato.
Vabbè.
Che non è lo zero. Che non è lo zero.
A me se mi fanno 14,8 di sconto su qualcosa
sono contenta. Sì.
Ti voglio dire. Non è così, vabbè, è chiaro che sono percentuali basse,
sì,
però
sì, certo.
Poi cioè che è la percentuale matematica calcolata sulle probabilità, insomma, poi
sì, è tutto matematico, e poi il campo, come dicevo, è molto più semplice, cioè alla fine la risposta la dà quello e quindi
sì, no, però poi il discorso è anche che quello che si calcola matematicamente poi non è, qui è un calcolo di probabilità,
sì,
in
sì,
realtà non è assoluto, quindi cioè voglio dire, essendo un calcolo di probabilità, poi bisogna vedere, che ne sai tu che uno non decida di scivolare sulla lastra di ghiaccio e pigliarsi una botta e
certo
uscire e poi rimangono in 10, perciò nel senso il discorso è molto più, come dire, campato per aria che non reale. Dopodiché è chiaro che oggettivamente dici vabbè, agli altri deve succedere,
sì sì, il disastro, certo, assolutamente,
però non si sa mai e quindi noi puntiamo al massimo. Io ripeto, si va in campo, si dà tutto quello che si deve dare, si porta a casa il risultato, poi vada come ha voglia. Cioè, a un certo punto uno che deve fare il massimo, no?
Sono d'accordo.
E io sono contento, sono molto, tra l'altro, peraltro, io non ero assolutamente a favore del arrivo di Spalletti, perché in passato aveva dimostrato diverse cose che non mi piacevano per nulla. Devo dire che invece sono felicissima.
Io uguale a te, identica.
Esatto, mi ricordo che eravamo d'accordo.
Sì.
Cioè, sono molto contenta di essermi sbagliata, perché il suo comportamento finora è stato molto diverso rispetto a quello che ha avuto da altre parti, perché evidentemente ha imparato la lezione dura dopo la nazionale, eccetera, eccetera, e quindi ha detto aspetta a me, che è meglio che io mi comporti in determinate maniere e mi riprenda, come dire, una buona reputazione, e devo dire che si sta comportando assolutamente molto bene. Poi
sì,
dopodiché, chiunque ci sia in panchina in questa situazione, le colpe non sono mai sue.
Sì,
cioè, ecco,
va bene.
Va detto.
Va bene, Alessandra, grazie mille e buon lavoro.
A te.
Ciao.
Buona giornata.
Ciao, ciao, ciao. Sempre. Va bene, ragazzi, siamo arrivati in chiusura. Noi ci vediamo sabato dalle 15 alle 17, no, come sempre, con Sabato Sport. No. Vi lascio ad Albi. Saluto Manuel in regia e fino alla fine Forza Juve. Ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.